Ringrazio gli organizzatori, tutti i professori presenti e voi studenti perché ho una possibilità più unica che rara di darvi notizie e di confrontarci su alcune idee che come assessore da un anno ai beni confiscati al patrimonio abbiamo potuto elaborare insieme ai nostri amici. I beni confiscati vengono assegnati agli enti locali, quindi comune, provincia e regione, per le varie organizzazioni. Qual è la metodologia burocratica? Perché la sappiate. Normalmente l'Agenzia dei beni confiscati fa una nota dove avverte gli enti locali e altre amministrazioni pubbliche che vi è la piena disponibilità di un mobile confiscato a tale mafioso. In base a una graduatoria di scelta, dal comune e così via a scendere, e per le varie possibili utilizzazioni le amministrazioni scelgono previo sopralluogo. Da quando ci sono io, prima non vi era il previo sopralluogo, quindi venivano assegnate a sacco d'ossa senza si sapesse la consistenza, lo stato d'uso, nulla di tutto ciò. Quando ci sono io ho imposto che vengano prima visiti e vengono assegnate alle amministrazioni. Se l'amministrazione gradisce l'immobile, entra a far parte del patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Quale destinazioni possono avere i beni confiscati? Vi sto parlando della parte burocratica per poi comprendere anche ragionamenti di tipo diverso, se non magari non comprendiamo quello che vorremmo fare o che vorrei fare anche insieme a voi. Succedeva quindi che l'utilizzazione era, come dicevano le prime leggi sui beni confiscati, per scopi sociali, che è una bella parola, riempie molto la bocca, riempie i sorrisi, ma non entrava nel merito di ciò che è sociale. Cioè sociale è ciò che si occupa di problemi della collettività, li affronta e rende un servizio alla collettività sociale per la, secondo me, per il legislatore di allora e quelli che si sono succeduti, voleva dire questo. E allora anche qui siamo entrati un po' meglio nel merito. Infatti ho fatto ciò che è di mia competenza. Cos'è di competenza oggi di un assessore comunale? Un assessore comunale può, questo così lo sapete anche per chi ha la voglia di fare politica, ha solo ed esclusivamente la possibilità di fare atto di indirizzo e programmazione. Cioè, gli assessori non possono e non devono entrare più nel merito gestionale delle pratiche. Questo compete interamente ai dirigenti tecnici, ai dirigenti amministrativi e nella scala gerarchica, al direttore generale, segretario generale. Quindi, restando a mia disposizione questo aspetto, io ho dato un atto di indirizzo e di programmazione. Quali sono le criticità del Comune di Palermo nel settore immobiliare, patrimoniale e di beni confiscati? Gli affitti. Negli anni d'oro post-bellum, questa città affittava molto. Diciamo che eravamo tutti in affitto. Fate conto che esattamente su 140 scuole, 87 erano in affitto. 87. Era un metodo veloce, celere, così veniva giustificato politicamente per risolvere i bisogni della collettività. Quindi che succedeva? Che tutto a un tratto, e qui mi ricollego al ragionamento dei professori e dell'onorevole che stimo tantissimo e conosco da tanto tempo, i costruttori costruivano scuole, erano fortemente interessati al benessere della collettività. Cioè voi pensate, un imprenditore che non ti appende, anziché costruirci un locale commerciale ci costruisce una scuola. Perché ci costruisce una scuola? Perché? Perché c'era una pubblica amministrazione che se la affittava. Uno più uno fa due. Da quando si è invertito il principio, provate a pensare che su 140 scuole 42 sono confiscate. Quindi non ho bisogno di spiegare la ragione dell'investimento mafioso immobiliare volto a fare denaro. Cioè, 30 anni fa, ci sono affitti 30, 40 anni fa, questo succedeva in questa città e non solo in questa città, anche in buona parte del sud, se non in tutta la Sicilia, la Campania, la Calabria. L'inversione quindi mi ha portato, ritornando all'altro indirizzo e programmazione, a dire primo obiettivo fondamentale che l'amministrazione comunale di Palermo si deve dare è quello che tutti gli immobili utilizzabili per uffici e per scuole vengano accettati dall'amministrazione, sgravino del costo degli affitti ed entrino a fare parte del patrimonio. Quindi liberiamo affitti e andiamo in immobili confiscati. Con grande soddisfazione vi devo dire che anche con molti malumori ho già trasferito i 3 immobili confiscati, 3 commissioni consigliari, contro la loro volontà, perché disturbava l'equilibrio dei dipendenti che si spostavano di 400 metri o di 200 metri, con la mia cocciutaggine dal 2 di gennaio, quindi a Marchese Ugo, immobile confiscato a noto capomafia, andrà la seconda e la terza commissione consigliare gratuitamente in un bene confiscato. In via Pronanno, dove c'è l'Irfis per capirci, all'Attico va un'altra commissione consigliare e in via Ugo Foscolo, quindi non vi sto parlando di periferie, ma del centro della città, va la quinta commissione. Questo lo considero un successo di tutti noi cittadini, perché il bene confiscato, uso pubblico, risparmio, è libero un palazzo di via Libertà in affitto da 36 anni, da 36 anni. Quindi faccio un'economia e comincio a cercare di fare, quindi, di recuperare risorse. Secondo obiettivo che metto per l'utilizzazione dei beni confiscati è la piaga della nostra città, l'emergenza abitativa. Perché non possiamo scordarci dei problemi nostri, se no, e tutti mi dicono, ma come l'associazionismo? Ho detto, io l'associazionismo lo metto al terzo posto, non perché non lo considero valido, ma perché mi sembra più urgente e cogente risolvere il problema dei senza tetto che darlo alle associazioni. Poi c'è anche il resto che per uso abitativo non può essere utilizzato e lo utilizzano le associazioni, cioè se ho un piano terra è logico che faccia parte del bando per le associazioni, se ho un primo piano, un appartamento, mi sembra più logico che venga utilizzato per l'emergenza abitativa, così io non disturbo e non altero neanche le destinazioni urbanistiche storiche di quell'immobile, ma la cosa più importante che tengo tantissimo, non metto un metro cubo di cemento armato in più perché utilizzo cemento armato già realizzato. E allora noi abbiamo come città, come regione, come territorio un'opportunità di unica che rara, che sto cercando di far comprendere all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, che è diventata un'altra mega struttura, però forse un po' troppo burocratica, che la città di Palermo si è fatto un bando per l'emergenza abitativa e ha 780 famiglie, io voglio 780 immobili per abitazione, perché li devo dare a questa povera gente senza tetto, li darò temporaneamente, ma non ci sarà più la scusa di andare nei consigli comunali a chiedere nuove certificazioni per fare case popolari. Cioè, questa sì che è una restituzione alla collettività per un bisogno reale della collettività, e questo io considero importante. Terzo, ma non ultimo, è invece l'utilizzazione del mondo associazionistico. E vi devo dire con orgoglio, e qui parlo di un fatto anche architettonico, di architettura importante, che grazie al lavoro congiunto di 4 storiche importantissime associazioni, l'associazione Pino Impastato, l'associazione Pio La Torre, l'associazione Terranova e l'associazione Osta, che sono gli assegnatari di Villa Pantelleria, una villa di principi seppur di periferia agricola che è stata confiscata alla mafia e sul cui verde era prevista una maxi lottizzazione per la realizzazione di 400 appartamenti. È stata confiscata in tempo, il verde è stato salvato, la villa era in un avanzato stato di degrado, è stato recuperato il tetto per evitare che il degrado non fosse, e ora insieme alla biblioteca comunale di Palermo congiuntamente stiamo presentando il progetto Pon Sicurezza, che sono fondi europei per il settore dei beni confiscati, perché diventi la biblioteca di San Lorenzo Colli e Tommaso Natale pubblica, ma con un aspetto fondamentale, la biblioteca della lotta alla mafia e della storia delle negatività della mafia, che gestirà interamente queste 4 associazioni, con in più all'interno una biblioteca multimediale. Cioè, qual è lo scopo? Trovare in zone periferiche la possibilità ai giovani tutti della città di avere un punto di riferimento e di aggregazione, perché no? Io considero altrettanto valido, perché le punti di riferimento senza possibilità di aggregazione li considererei nulli. Questo è un bellissimo progetto che la prossima settimana mandiamo. Viene restaurata tutta la villa, già il giardino è aperto al pubblico ed è dato in gestione a delle altre associazioni, è possibile visitarlo quando lo si vuole, e stiamo lottando, perché non comprendiamo come, che una parte del cancello di entrata è di proprietà privata di un condominio, e un'altra è nostro, perché vorremmo riattivare l'ingresso al quale con facilità si accederebbe dal parcheggio di Viale Francia. Quindi capite che grande possibilità di sinergia. Un parcheggio esistente, un solo corridoio per arrivare all'entrata principale, questo splendido parco con mandarini e quant'altro, la villa, biblioteca comunale e d'estate manifestazioni contro la mafia fatte da tutte le diverse associazioni. Questo è un progetto concreto, ma vi assicuro che qua è presente sta lavorando con noi, il lavoro è immane, la burocrazia è gigantesca, la quantità di carte che ci richiede il Ministero è ossessionante, quando secondo me da un'altra operazione del genere, chiara, limpida, di pubbliche amministrazioni, non capisco, cioè c'è un progetto fatto da dipendenti comunali, del centro storico, abilitati in collaborazione con la sovrintendenza che ha già approvato il progetto, però ci caricano di tanta di quella carta inutile che ci blocca nell'essere più veloci, più immediatamente operativi. Ma voglio dire qualcosa di più. Secondo me, per esempio, uno dei problemi che noi abbiamo è che io, ed è un sogno per ora del cassetto, che vorrei uscisse dal cassetto, è che di questi beni confiscati, secondo me, nelle varie zone della città noi dobbiamo fare delle social house. Cosa sono le social house? Termini inglesi, sono dei luoghi dove i cittadini che hanno un momento di emergenza, qualunque tipo, può succedere, la vita ogni giorno ha aspetti diversi, e di qualunque fascia sociale, abbiano dei piccoli appartamenti autosufficienti che permettano all'amministrazione comunale, quindi all'attività sociale, di dirgli: ha questo problema, fermati qua, non è il problema della casa, parla con me del resto dei problemi. Perché chi ha un problema gravissimo come quello di non avere dove dormire, diventa talmente nervoso e neurotico che tutti gli altri problemi si accavallano e si confonde, quindi devi aiutarlo con un percorso di recupero e di indirizzo. E allora, per esempio, a noi comune è stata assegnata una struttura in cemento armato di 10 piani per la quale occorrerebbe fare il progetto di tanto verifica dei cementi armati, tanto verifica anche quindi dei solai, di ristrutturazione per diventare una social house. Io quando ero assessore alle attività produttive nella precedente consigliatura, insieme alla facoltà di architettura e a un gruppo di studenti, sviluppammo un simpaticissimo progetto di come trasformare i negozi di fiori di Palermo in luoghi più carini, cioè i famosi chioschi dei fiorai. E questo progetto si concluse, è il progetto degli studenti della facoltà di architettura seguiti da due professori, e oggi l'elemento di riferimento per chiunque voglia aprire un negozio dei fiori. Ed è un lavoro che io considero bellissimo e mi ha molto riempito di gioia e arricchito culturalmente. Vorrei poter ipotizzare, insieme a voi, un percorso similare sui beni confiscati. Voi avete, perché i beni confiscati sono di tutti noi, quindi voi avete questo patrimonio, il comune lo deve gestire, su di esso deve progettare ristrutturazioni e utilizzazioni e o abbattimenti, perché nella vita bisogna avere pure il coraggio di dire che qualche cosa probabilmente va anche demolita, cioè non è un reato. Il sindaco ne ha fatte tante e veramente fa onore, perché gli unici mezzi di mare che si vedono verso l'aeroporto li tocchiamo solo a lui e al suo coraggio. Li hanno abbandonati, ha pagato per questo, non ha fatto più sindaco, però ha fatto un grosso regalo alla collettività. Allora, nella stessa identica maniera, non so come, quindi burocraticamente, tecnicamente, i dipartimenti o i settori, voi aspettare la rinascita dei beni per poi andare a cercare le risorse del fatto. Cioè, gli studenti dell'università, con il coordinamento dei loro professori, progettare su questo patrimonio. Per il comune di Palermo, per avere le idee chiare, sono circa 200 immobili e o aree, che ci sono anche aree agricole. Perché anche lì bisogna progettare l'ipotesi, per esempio, che già sta funzionando moltissimo in Nord Europa e moltissimo in Inghilterra, che ai gruppi di pensionati vengono dati piccoli appezzamenti per farne orto, con un canone simbolico che invece può servire anche a implementare i fondi per poter ristrutturare. Quindi questa occasione per me è stata eccezionale per lanciare non una sfida ma una proposta di trovare sinergie, voi studiate, crescere, i vostri professori insieme a voi aiutarvi a comprendere ciò che è giusto e ciò che non è giusto in base al singolo immobile, al singolo territorio, e portare come dono alla collettività un progetto di ristrutturazione. Per oggi per me questo è un problema, se insieme si riesce a risolverlo, perché no? Poi varie battute, vari passaggi incitava ad entrare nel mezzo. Questa è una città che ha avuto due piani regolatori dal dopoguerra a oggi. È un fatto gravissimo, gravissimo. E anche una particolareggiata del centro storico scaduto, il piano regolatore di Palermo con Roma è già scaduto. E ha ragione il mio amico ex sindaco, ma sempre sindaco nel cuore dei palermitani, e già consigliere comunale. I piani regolatori devono avere allegato un regolamento di due pagine. Quando le pagine di regolamento dei piani regolatori sono 40, la libertà e la fantasia dei burocrati addetti alla gestione fa sì che nessun politico al mondo può controllare alcunché. Se il regolamento dice con chiarezza e sinteticità, quello aiuta il politico a fare il controllo. Ma quando l'allegato al piano regolatore di Palermo è di 300 pagine e davanti a obiezione su un bicon 0B, su un bicon 1, con un bicon 2, si costruisce a confine, non si costruisce a confine, non si ha il margine, non si capisce, il politico non può capire, perché spesso non è obbligatoriamente necessario, se un tecnico non capisce il margine di discrezionalità del burocrate, lì si innescano meccanismi pericolosi e poi creano quelle sacche di illegalità o di elasticità, come dicono i funzionari. Anche per la magistratura è difficile analizzare i procedimenti di tipo edilizio, perché fra CTU, fra perizie, poi alla fine c'è sempre in troppe pagine una virgola che aiuta e una virgola che non aiuta. Allora, secondo me, scusate, non sono un architetto del mondo agricolo, io per perdono, però secondo me regole più strette, più forti e più chiare possono aiutare qualunque politico. Qui in questo tavolo siamo seduti politici di colori diversi, ma con idee chiare, sicuramente in questo settore. E questo dimostra che si lavora con colori diversi, e quando si vogliono fare le cose buone si fanno senza problemi di appartenenza. Quelle sono tutte sciocchezze da telegiornali, da giornalisti che vogliono fare polemiche. Un'altra cosa importante, e con questo vi giuro che concludo, perché vi vedo già per dire quando finisce inizio, considero una pazzia la vendita del patrimonio confiscato alla mafia. E vi spiego perché. Ognuno ha un suo terreno e io posso avere il mio da politico, mi spetta essere anche un uomo libero. Io sostengo, voi fate conto che per esempio vi parlo di una confisca, la confisca piazza con tre immobiliari, voi sapete che valore economico ha nella città di Palermo? 1.480.000.000 di euro. Voi sapete quant'è il patrimonio della regione siciliana? Possiamo dirlo? 3.500.000 di euro. Poi c'è quello territoriale, diversi, però proprio immobiliare. Quando una confisca è 1.480.000.000 di euro, scusate, perché sono nato con la lira e non posso non farvi il paragone, 3.000 miliardi di vecchie lire, una sola confisca, questo mi deve fare capire qual è il livello di interesse economico su una vendita di questi patrimoni. Io dico, da piccolo Sorgio, assessore del Comune di Palermo, mettete a reddito in affitto con tutte le cautele del caso il patrimonio, uffici e commerciale, dateci questo reddito per ristrutturare quello a fini abitativi e associativi. Non vendere, la vendita crea una cassa che sparisce, è come per una famiglia che ha tre immobili ne vende uno, se tieni sotto in banca in un anno finiscono, e così è per lo Stato, il patrimonio non si volatilizza. E allora mettiamolo al reddito e date il reddito a noi, perché se no si crea una cosa terribile, ragazzi, contro la quale tutti coloro i politici dovete lottare. È una beffa l'assegnazione dei beni confiscati se non vi sono le risorse per ristrutturarli. È una doppia beffa ai siciliani, che i siciliani non meritano, perché noi abbiamo avuto già i danni della mafia, poi mi danno l'immobile, quando mi arriva almeno con 10 anni mi arriva distrutto, non c'è più il rubinetto, non c'è il pavimento, non c'è il tetto, non ci sono le finestre. Il comune deve chiedere ai cittadini i soldi per ristrutturare un bene confiscato. Non mi pare che sia una cosa corretta. Dai beni confiscati i soldi per ristrutturarli e darli alla collettività. In caso contrario, se no, è veramente un secondo danno che non penso i siciliani meritino.